Io vorrei sapere quando... di dove siete? Cominciamo così.
Comincio lei?
Sì, comincio io.
Sì.
Nomi, cioè tutte
ok, cominciamo sì, con nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita. Ognuno.
Comincio. Grosso problema, come mi chiamo?
sì, io mi ricordo.
Mi chiamo Maria Minucci per l'anagrafe, Paola Minucci per gli amici, per tutti quelli che mi conoscono. Sono nata a Grosseto, che è una città della Toscana, e sono nata il 9 ottobre 1948.
Posso? Allora, io sono Calogero, africano, ma tutti mi chiamano Gero. Africano semmai. Sono nato a Bagheria, in provincia di Palermo, è un luogo molto vicino a Palermo, ormai non c'è più continuità, cioè c'è ormai continuità tra Bagheria, dove sono nato, e Palermo, perché le città o i paesi si sono modificati e espansi molto.
Quando sei nato?
Sono nato il 7 settembre del 1935, 85 anni.
So 85
anni? 70, 70.
No, alza!
dai, mi posso anche.
Allora potete spiegare e raccontare.
Aspetta,
quindi
facciamo...
Cominciamo con loro, okay, e poi okay, andiamo avanti. Primi ricordi di cibo, ognuno.
Paola, sì, è sempre tu.
No,
comincia sempre tu, no.
Il primo ricordo di cibo mi viene al negativo. Perché a casa mia era d'obbligo il primo piatto, cioè pasta asciutta, ma in particolare spaghetti. E quello era un piatto che si doveva mangiare per forza. Io ho tre fratelli, eravamo una famiglia di sei persone e io non volevo mangiare gli spaghetti. Quindi il primo ricordo è questo, che avrei dovuto mangiare gli spaghetti, ma gli spaghetti non mi piacevano.
Davvero? Ma come mai?
Vabbè, chissà perché. Io dicevo che mi strozzavano quando ero piccola.
Vabbè, sarà stato vero però.
Non lo so, è quello che dicevo, comunque poi siccome me lo imponevano è questo. Il ricordo al positivo invece mi piacevano tantissimo e tuttora mi piacciono tantissimo i fagiolini in olio, perché potevo intingerci molto pane.
Ma perfetto.
Ma come avete mangiato? Tutti insieme quando eri piccola?
Sì, sì, tutti insieme, assolutamente, tutti insieme a tavola. Cioè si tornava da scuola, mia madre lavorava in negozio, quindi si mangiava un po' più tardi, però assolutamente tutti insieme.
E cucinava la mamma?
La mamma, poi quando sono cresciuta un po' cucinavo anch'io.
Sì.
Aiutavo perché mia madre stava in negozio fino all'ultimo, quindi io tornavo da scuola un po' prima e aiutavo a cucinare.
In quanto eravate sul tavolo?
Sei. Oh, scusa.
Taxi due donne. Metti un micro, la richiami dopo.
Sì, la richiamo. Sì.
No, va bene.
Okay. E sei sarebbe tre figli?
Quattro figli, mio padre e mia madre, e poi a un certo punto si è unita anche mia nonna, che è morto l'altro figlio, e quindi è venuta ad abitare con noi, e gli ultimi 6-7 anni che stavo a casa eravamo in sette a casa. Quindi era una grossa tavolata.
Ma io a questa domanda, insomma, sto riflettendo e non mi ricordo proprio qual è un primo piatto. Forse il gattò di patate. Ecco, c'era un pasticcio di patate dove dentro c'era un po' di prosciutto, un po' di... Boh, insomma, non ricordo bene, ricordo che mi piaceva moltissimo.
L'uovo ci mettevano.
Sì, 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 sì. Era un pasticcio di patate, ecco, questo è il primo ricordo.
Era un piatto tipico della bagheria?
Sì, 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 non soltanto di bagheria, ma meridionale, diciamo siciliano, ecco, questo sì. Non so, poi...
Melanzane?
No, vabbè, man mano che si diventava più grande, ora ricordo che cosa si faceva, ma era, era un... dei pasti salutari, cioè in questo senso che tutto ciò che si mangiava era di stagione e preparati alla maniera più semplice, sul fuoco perché non c'era manco gas, quindi i fornelli erano sempre accesi appunto per preparare anche questo gattò di patate. Ricordo mia madre che non essendoci forno, allora cuoceva la prima... quello sotto e poi lo girava, ecco, questo me lo ricordo bene perché mi piaceva talmente tanto quel piatto, che saprei anche rifarlo se volete, però non certamente con il, con il carbone, insomma, ecco. Ecco, questo è il primo, cioè uno dei primi ricordi, però quello che ricordo era che si mangiava esattamente quello che la terra maturava, per esempio pomodori. Mio padre era coltivatore diretto, per cui la campagna ci dava quasi la base di tutto. Addirittura c'era il pane che veniva dal frumento che mio padre seminava e che poi noi da ragazzini andavamo a raccogliere quando si mieteva. Eravamo tutte e tre a raccogliere le spighe che i falciatori insomma, non raccoglievano, e le raccoglievamo noi insomma, per
si falciava, ecco, a mano?
Si seminava proprio nel territorio, nel nostro terreno, si falciava a mano. Ricordo che prima ancora, esattamente quando si abitava in campagna, proprio i primi anni quando io ero piccolo, c'era l'aia davanti casa di campagna, dove normalmente passavamo quasi 6 mesi all'anno, c'era il cavallo che rompeva le spighe e poi gli aiutanti di mio padre con i trivelli ripulivano il frumento con buttando queste cose all'aia. L'aia è la zona dove si mettevano il frumento e su cui i cavalli correvano intorno. Addirittura anche gli asini, ricordo che c'era un asino
per far uscire i semi dalle spighe.
Non so come si chiamano queste cose. Che...
E poi da lì facevate il pane?
E da lì poi portavamo, noi avevamo un cugino che aveva il forno a legna, allora era tutto a legna, non era elettricità, si portava intanto il frumento al mulino, ci dava la farina e da questa farina poi noi mangiavamo il pane. Questo è proprio i primi ricordi.
Quindi eravate una famiglia molto
autonoma, quasi autonomo, perché c'avevamo i polli, c'avevamo i vitelli, le vacche che facevano i vitelli e quindi il latte la mattina. Avevamo proprio...
Ma tutti quanti in quella zona erano così? Ma tutti quanti, cioè per forza, è una scelta,
ma era normale.
Allora. Normale?
Per gli altri che stavano
nella bagheria. Chi aveva una proprietà di una certa estensione, ricavava quasi tutto dalla terra.
Ma una persona più povera?
No. Una persona più povera? No.
Vabbè, facevano i braccianti per
noi
gli
eravamo
altri.
Gli aiutanti, io ricordo la tata, avevo la tata quando... Poi la tata è stata sostituita da mia zia, la sorella di mia madre.
Un figlio di papà.
Insomma,
Un figlio di papà.
Sì, in effetti sì, perché io ricordo quanta miseria c'era in quel paese, questo è vero. Però chi aveva un pezzo di terra viveva, perché i limoni si vendevano bene, si esportavano in tutta Europa, ricordo soprattutto. E quindi chi aveva anche 2.000-3.000 metri di terreno riusciva a vivere. Certo, non una famiglia molto numerosa, ma padre, madre, due figli vivevano quasi bene, però si lavorava, cioè si sfruttava proprio la terra.
Ma quello, cioè da noi in America in questo momento, quelli che abitano nelle città, c'è questa voglia di tornare a una vita così.
E di fatto
cioè, in qualche modo. Ma era un lavoro duro o piacevole, qualcosa fra le due? O, cioè, come si può spiegare? Cioè,
Era un lavoro duro quello di tuo padre? O, dice, in America, cioè, ci senti poco, eh? In America, ora c'è un ritorno alla campagna, no? Come piacere, amore per la campagna.
Sì.
Al tempo di tuo padre, il fatto di vivere della campagna era un lavoro piacevole o un lavoro
Era una necessità soprattutto, era una necessità perché non c'erano industrie in quel paese era un paese agricolo, nato agricolo attorno a una 7-8 famiglie molto ricche che avevano costruito nel 700 delle dimore molto sontuose e avevano tanto di quel terreno attorno, però più lontano c'erano questi spezzoni di terreno, anche piccoli, ho detto 3-4 mila metri di terreno, il terreno bastava allora.
Una cittadina particolare perché è la cittadina dove i ricchi palermitani avevano costruito le ville.
Per
le ville settecentesche.
C'è Dacia Maraini a scrivere.
Dacia Maraini è di Bagheria.
Sì, ha scritto La lunga vita di Maria Nocria, che io l'ho letto e mi ricordo tantissimo il Bagheria, la descrizione.
Il pittore Guttuso. Il Trovatore, il nuovo cinema paradiso è a Bagheria.
Ah sì?
Quello è il...
Davvero?
E Tornatore ha fatto un film, Bagheria.
Bagheria.
Questa è una città molto particolare.
E ormai è diventata, cioè non è più agricola, si intende, è diventato un caos perché una buona parte di palermitani che aveva bisogno di comprare delle case si rivolgeva a Bagheria perché le case costruite, insomma, moderne, costano e costavano di meno. E quindi...
Però ormai forse neanche, perché avranno comprato.
Allora mi sembra che voi avete mangiato abbastanza bene.
Io anche durante la guerra, per la fortuna nostra è stata perché si abitava anche in campagna. Difatti i miei cugini o zii erano sfollati, sì, la parola sfollati,
cioè,
non so se
erano
andati a vivere durante proprio la guerra, quando la guerra si è spostata a Palermo con bombe che cadevano quasi tutte le settimane o tutti i giorni, ebbene nei paesi si svuotavano e chi aveva una casa in campagna viveva in campagna.
Perché non arrivavano i rifornimenti, cioè non arrivava il cibo,
erano
tagliate le...
Esatto, arrivato a un certo punto, noi avevamo 4 alberi grandissimi di carrubo. Il carrubo, non so se lo conoscete, ha un frutto lungo così, nero benissimo. Quello era uno degli elementi base della
carubi.
Oppure
in cipriota è carubi, ma penso anche in greco.
Sì. Ma oppure anche la cicoria, cioè praticamente abitando in campagna, c'è tanta erba buona che si può mangiare.
Certo.
E venivano lì a raccogliere queste cose. Noi per fortuna avevamo quel pezzo di terreno che produceva anche il grano, perché nelle città non c'era più farina, assolutamente, non arrivava più nulla. Chi aveva un pezzo di terreno si è salvato bene, io ricordo. E poi ogni tanto avevamo le galline, avevamo i conigli.
Lei a che età siete venuti a Roma? Lei?
Parlo io ora?
Sì.
Io sono venuta a Roma prima di laurearmi, quando facevo la tesi, quindi avevo 23 anni. Sì.
23
anni, però poi sono ritornata a Firenze, poi sono ritornata a Roma, poi sono ritornata in Grecia. Definitivamente sono tornata a Roma nell'81-82.
Però diciamo la prima volta che è venuta a Roma.
La prima volta che sono venuta a Roma era intorno
ai 23.
Sì, intorno al 70, sì.
E si ricorda un po' l'impatto a livello alimentare? cioè cose nuove, cose che non le piacevano?
No, a me di Roma piaceva un po' tutto. Però io ero giovane e ero single, cioè avevo 23 anni, non avevo una famiglia, a Roma non c'erano i miei genitori e non c'era la mia famiglia, quindi io mangiavo molto fuori, poi il periodo che sono stata a Roma già lavoravo, quindi andavo
a mangiare, fuori,
mangiare molto fuori, in taverne eccetera, però mi piaceva molto.
Quindi non ha avuto uno shock, diciamo, con questo
tutt'altro,
nuovo modo di mangiare?
Tutt'altro. Poi non ci sono queste grosse differenze. Io sono di Grosseto. Grosseto è l'ultima città della Toscana.
Quindi Lazio...
Siamo a 180 chilometri da Roma.
Direi
che è stato più traumatico vivere a Firenze, per assurdo.
È più lontano, no?
Allora sì. Perché allora con il treno mi ci volevano 4 ore per arrivare a Firenze, ora invece no, ci hanno fatto la strada eccetera, in poco più di un'ora e un quarto siamo a Firenze, ma allora era molto più vicino a Roma come comunicazione che non Firenze, ma anche mentalmente Firenze rispetto a Grosseto era una città più aristocratica, e anche il cibo un po', la bistecca, no? Invece qui a Roma c'erano
più povera,
era una cucina un po' più povera, più popolana, più vicino alla mia infanzia. Mentre parlava lui, pensavo che tutti e due siamo vissuti in una famiglia abbastanza autonoma per motivi diversi, perché i suoi erano agricoltori e i miei avevano un negozio di generi alimentari. Noi non avevamo problemi di cibo, nel senso che mangiavamo moltissimo, non esclusivamente perché la carne non la vendeva mio padre, ma tutto il resto lo vendeva lui, dalla frutta, verdura, a pane, quindi non c'è mai mancato, non avevamo problemi economici, però senza essere ricchi, ma proprio sul piano alimentare assolutamente, diciamo, non avevamo restrizioni di dire spendere poco per mangiare o perché era tutto,
c'era la materia,
era portata di mano. Poi mio padre si era specializzato in prodotti genuini, quindi andava a cercare nelle campagne il buon formaggio fatto dai pastori veri, il buon prosciutto fatto come, quindi era sempre un...
Prima di Store Food c'era...
Sì, poi il vino molto buono, genuino, l'olio lo stesso, cioè quindi erano...
C'era anche proprio... voi avete mangiato bene allora.
Anche noi abbiamo mangiato assolutamente bene, un po' troppi primi piatti per quanto mi riguarda, che poi la tradizione è continuata anche qui. Quindi...
Allora cosa avete mangiato? C'è un pranzo tipico, una cena tipica? Cioè...
Era molto... Fisso c'era sempre il primo piatto, soprattutto a pranzo, assolutamente...
Che sarebbe la pasta asciutta?
Pasta asciutta, fondamentalmente spaghetti, perché tutti gli altri della famiglia amavano tantissimo gli spaghetti, tranne me. Poi
Io ricordo, quando eravamo in città mangiavamo anche noi pasta asciutta, comprata la pasta, ma quando si era in campagna, si viveva in campagna, e c'erano tanti, con mia zia soprattutto, che era la sorella di mia madre e che faceva, insomma, era quella che teneva la casa, a lei piaceva fare le lasagne in casa. E allora si mangiava in questo modo. Quando tutto era pronto, si metteva al centro di una tavola, perché eravamo in tanti quando... si metteva,
in quanti, scusa? In quanti? Più o meno.
Vabbè, in famiglia eravamo soltanto mia zia, tre figli, sei. Ma c'era sempre qualcuno, insomma,
in più.
Quindi, diciamo, in media eravamo sempre 8-10, insomma, a proposito delle lasagne, no? Ed era una cosa simpaticissima, perché si metteva al centro della tavola tutte queste lasagne che mia zia aveva cucinato con tanta salsa,
fatte
in mezzo. Fatta a mano, e noi bambini l'aiutavamo poi con la rotella a tagliare, questo lo ricordo benissimo. si chiamava questa tavola in centro, grande così, dove precedentemente la pasta si era... una cosa di legno. Benissimo, questo poi ripulito della farina si metteva al centro della tavola, il pentolone grande dove si era cotto questa pasta si buttava lì con tanta salsa e ognuno attorno alla tavola, o il lungo o il largo, insomma a seconda, se ne prendeva una parte di questa, se la metteva nel piatto e mangiava. Quindi era una cosa simpaticissima.
La stessa usanza c'era per noi per la polenta.
Per la polenta.
Però erano fatti eccezionali, non erano quotidiani proprio. Si faceva la polenta e si metteva in questo tagliere, grande tagliere di legno al centro tavola. E poi ognuno si tagliava la sua porzione col filo.
Col filo, voi col filo, noi con la forchetta.
Col filo.
Filo forte, filo forte per cucire, no?
Ah, sì.
Mettevi così, si faceva da coltello e si tagliava la porzione e ognuno mangiava.
Perché però con il filo?
Perché
è morbido e taglia
perché
bene.
È morbido, non lo so perché.
La polenta è morbida.
Senza rovinare.
Ecco.
Se si taglia col coltello... Una parte di cosa sporca il coltello, per cui non taglia bene, invece il filo cala benissimo e poi uno tira, è così, no?
Quello che posso dire io nel quotidiano, siccome mia madre lavorava in negozio con mio padre, non si poteva dedicare troppo a perdere troppo tempo a cucinare, quindi in genere erano piatti abbastanza veloci. Finché non è venuta mia nonna a stare con noi, e allora lì è cambiato perché... nonna stava in casa, allora faceva la pasta in casa, fatta in casa, una cosa che si è persa completamente e mai più la rimangerò, ma era fantastica, ma era un'arte, un piatto di mia nonna era il pollo disossato ripieno. Allora, lei comprava un pollo e lei da sola toglieva tutte le ossicine, ma l'arte era di toglierle senza rompere la pelle, perché la pelle doveva rimanere intatta perché poi doveva fare da contenitore e poi una volta svuotato di tutte le ossa lo riempiva di carne macinata, prosciutto, uova, varie cose e poi lo metteva al forno e poi quando era fatto si doveva lasciare un po' freddare e poi lo tagliava a fette. Questa era veramente un'arte, ma solo chi non lavorava lo poteva fare perché richiedeva tante ore di lavoro. Invece con mia madre era una buona cucina come materia prima, ma assolutamente...
Poi chiaramente i genitori erano già, si interessano di cibo, insomma, cioè cibo...
Ah sì, certo. In che senso?
Cioè di andare in giro a trovare un buon olio di olive,
ce l'avevamo a nostra disposizione, perché mio padre questo lo faceva non per la famiglia, ma per il suo negozio, e poi naturalmente noi usufruivamo di tutto questo, quindi sicuramente era sempre tutto molto buono, però magari cucinato più velocemente, voglio dire, non c'era il tempo di stare dietro alla cucina. Poi mia madre ha tentato con me, ma non c'è riuscita. No?
Ma ci può descrivere però un
pasto?
Così, un pasto della vita così quotidiana, uno così?
Io? Allora, ho detto, primo piatto assicurato, il più delle volte con sugo di carne, però anche pomodoro. Poi facendo la paragone con usanze siciliane, il nostro condimento di pomodoro non era troppo abbondante, cioè era quel tanto che basta a dare un colore alla pasta. Poi abbondante pane, il secondo era fatto di abbondante pane, con non spessissimo la carne, noi ad esempio abbiamo mangiato poco pesce, sempre poco pesce. La carne era fatta, non so, carne spezzatino in umido, poche volte carne ferrica, ad esempio ora mangiamo moltissimo, invece erano sempre carne con verdura, molto spesso con pomodoro, salsa di pomodoro, frutta, formaggi. Poi devo dire una cosa, però questo Per essere sinceri, allora io ero una che si alzava all'ultimo momento, quindi quando andavo a scuola andavo sempre a scuola di corsa, tutti i miei compagni di classe andavano da mio padre a comprare la colazione, io arrivavo a scuola senza colazione. E quando tornavo a casa ero affamata e prima di andare in casa a cucinare io mi facevo fare un panino col prosciutto. Quindi io sono cresciuta,
ogni giorno.
Sono cresciuta molto prima di tutto in questa maniera. Poi dopo invece, però capisco anche perché non mangiavo il primo piatto, perché mi ero già fatta il panino prima.
Per questo.
Per non svenire.
Basta, questo era più o meno.
Io ricordo che si mangiava molto, molta verdura, perché mia madre amava le verdure, mio padre coltivava quasi tutto, insomma non ci mancava nulla per vedere.
E il tuo pasto tipico?
Il mio pasto tipico io non me lo ricordo qual era, io mangiavo e dovevamo essere tutti a tavola, perché quando si arrivava mio padre, insomma, stanco della giornata di lavoro nei campi, voleva tutti noi seduti,
su questa fissata.
Si mangiava. Normalmente era la pasta asciutta sicuramente. Ecco, una cosa che ricordo bene, lui amava molto il pesce. Il pesce. Il pesce arrostito soprattutto. E noi mangiavamo più pesce che carne. Allora, ricordo che il pesce che a me piaceva soprattutto era quello che non si doveva pulire, insomma, che si mangiava, quindi le seppie, i polipi, insomma, non so, insomma, questo. Quando invece c'era un pesce più complicato era mia madre o mia zia a pulirlo, a mangiarlo, sì. E uova, ecco, ricordo molte uova, perché mio padre non mangiava molta carne e noi di carne ne abbiamo mangiato pochina, ricordo, ma allora la carne si mangiava soltanto di domenica.
Anche
al massimo,
in una
sì.
famiglia di ricchi,
sì,
quindi,
sì,
cioè,
sì,
una
sì.
famiglia
noi,
benestante,
no,
quindi
esatto.
proprio...
E mio padre non mangiava molto carne, e soprattutto quando andava a comprare, perché era lui che comprava la carne, comprava senza grassi, perché lui, quando si cucinava, non sopportava l'odore di questo grasso che viene bruciato. E difatti il pollo... Quando stavamo male e si mangiava pollo perché era una carne più leggera, per diversi giorni mio padre non mangiava niente, perché lui pensava che, e questo lo ricordo benissimo, insomma, e pensava che cucinando questo pollo rimaneva il profumo nella cucina, quindi lui se ne andava in campagna a mangiare pane e pomodoro, pane e cipolla.
Ma era una particolarità di tuo padre o veramente la carne si mangiava talmente
no,
poco che era quasi
noi,
strano?
Noi si allevavano le galline, ma soprattutto per le uova. Soltanto quando noi eravamo ammalati si poteva mangiare un po' di pollo.
Ma
non pollo arrosto, il pollo arrosto a casa mia, io l'ho mangiato fuori.
Era
sono
una particolarità di tuo padre, non
di mio padre, sì. Lui però sapeva...
Però mangiare poco carne...
No, sapeva che la carne era buona, cioè ci faceva bene pure, e ce la comprava soltanto la domenica, insomma era lui che comprava. Senza grassi, quindi era tanta.
Noi mangiavamo molto di più.
No, noi mangiavamo di più pesce.
La differenza fra noi in fondo sono 13-14 anni, io però in Toscana, lui in Sicilia, noi mangiavamo molto più carne.
Quindi. Il pollo arrosto, ricordo veramente che l'ho mangiato nel lago di Garda, quando a circa 21 anni sono andato lì a studiare, insomma, questa è un'altra storia. L'ho mangiato lì il pollo arrosto, il pollo però l'avevo mangiato ma sempre bollito, perché il pollo bollito faceva bene al malato.
Certo, era per quando era...
E mio padre invece quei 2-3-4 giorni
ecco.
Non mangiava.
I miei genitori, mi ricordo, che dicevano noi la carne si mangiava una volta alla settimana, cioè i miei genitori. E ce lo dicevano per dire voi siete fortunati che avete la carne così spesso, noi si mangiava una volta alla settimana, poi mia madre era proprio povera, la mangiava una volta all'anno.
Ma è così. Noi mangiavamo molto formaggio e ricotta. Il motivo è questo. Durante l'autunno venivano a pascolare nel terreno di mio padre 500 pecore, insomma, da 500 a 1000 pecore. Il compenso di questo pascolo era formaggio e ricotta quando noi eravamo lì la mattina. La mattina presto, dopo la mungitura, facevano il formaggio e l'ultima produzione di questo latte è la ricotta, buonissima. E noi da piccoli, con la scodella, andavamo lì ad aspettare che saliva da questa ricotta, se la metteva nella scodella, il panuzzo dentro, il pane dentro a pezzettini. Questo è un ricordo bellissimo che io ho.
Non era nel film Bagheria che si vedeva che andava col pane e gli mettevano l'olio sul pane?
Anche questo. Ora, mio padre aveva tanti ulivi e nel caseggiato rurale c'era proprio il frantoio a mano però, e col cavallo. Ecco, a proposito di questo...
Frantoio?
Il frantoio
è
una pietra,
no?
per schiacciare le olive. E poi c'erano le presse che stringevano questi contenitori dove si metteva questa sansa e quindi usciva l'olio. E quando girava il cavallo e la ruota macinava queste olive, c'erano le fossette che si riempivano di olio e noi piccoli con il pane lì andavamo lì a inzuppare questo pane con un po' di formaggio sopra e un po' di sale. Buonissimo.
È una storia veramente italiana. Italiana.
Oddio, per pochi questi ricordi non credo che molta gente, soltanto chi aveva il frantoio
Beh, però pane, ad esempio pane e olio, l'ho mangiato tantissimo anch'io, pur non andando al frantoio. Era una delle merende abituali. Pane, olio e sale, o pane, acqua e zucchero. Pane, acqua e zucchero?
No, zucchero no.
Pane, formaggio. Acqua e zucchero, cioè bagnare il pane e mettere tanto zucchero sopra. Queste erano le merende più ricorrenti.
Il formaggio veniva dalle pecore,
certo.
L'olio veniva dal frantoio, il pane era il nostro pane che non lo facevamo noi, ma era un mio zio che aveva il fornaio, ma dal nostro prodotto, quindi era quasi tutto naturale, non si comprava nulla. Certo, costava perché...
Ma quella vita si trova ancora in Sicilia, però ci sono delle famiglie che abitano così.
Ci sono
delle famiglie che continuano a vivere così.
No, ormai i frantoi personali non esistono più perché non conviene, insomma. Nicola non ha più i frantoi.
E quindi si è persa la tradizione del ragazzino.
Non c'è più, quel frantoio non c'è più, non esiste più da anni ormai, insomma. Questi ricordi risalgono al periodo della guerra, che soprattutto proprio in quel periodo noi vivevamo più in campagna che non in città. Poi a settembre, quando cominciavano le scuole, andavamo a dormire anche, però quando le bombe non cadevano più, insomma, ma per 6 mesi si viveva in campagna e veniva quasi tutto dalla campagna il nostro far bisogno alimentare, insomma, ecco. Poca roba.
Aspetta.
Un'altra cosa che ricordo è che, siccome a mio padre piaceva molto il pesce, si andavano a prendere le sarde e si mettevano in casa proprio, si pulivano e si mettevano nelle scatole di latta con il sale dentro, e si chiamava poi lo stagnino, proprio veniva a casa, sigillava queste cose, si poteva, e questi non esiste più questo qua.
Le compri fatte.
No, mio padre faceva i carciofi, allora una quantità, allora mia madre, mia zia, pulivano questi carciofi, si mettevano in queste latte con l'olio dentro e si chiamava lo stagnino, non esiste più. Sono tutte queste cose, sono finite.
Ecco, posso introdurvi per parlare di lui, però non di me, che gli è rimasta una sorta di nostalgia, no? Allora, molto spesso parla le albicocche che non hanno più il sapore delle albicocche, le patate che non hanno più il sapore delle patate, però al positivo poi cerca un po' di ricreare, vedi orto, e
però si lamenta pure lì, che i semi non sono più gli stessi.
I semi non sono più gli stessi.
È vero, è tutto modificato.
Buccia,
scusi, i pomodori, te l'ho detto,
però,
no?
Aspetta,
io ti do
del fammi finire. La nostalgia gli è rimasta, tanto è vero, ora in quest'ultimo periodo non lo fa più, ma lui faceva il pane in casa. Noi mangiavamo il pane fatto da lui, buonissimo.
C'è un forno a legno in giardino?
No, lo faceva nel nostro forno, però la casa si impregnava del profumo del pane fresco, era buonissimo.
Sì, quando lo mettevo nel forno, sì. Ma
veramente molto, e poi era molto molto era, buono. Cioè gli è rimasto una forma di nostalgia e anche di riproporre certi...
Sì, infatti in queste interviste abbiamo sentito da tante persone che ci sono dei sapori che non esistono più. Della frutta, delle verdure.
La frutta è impossibile. Non ha proprio il sapore. Le pesche, io ricordo mio padre portava, perché non le coltivavamo noi le pesche, ma lì vicino c'era sulla riva proprio del mare un pescheggio con uno che conosceva mio padre. Un paniere di pesche di 3-4 kg. Riusciva a profumare tutta la casa.
Sì, questo
ora comprate in un vagone. Non profuma più la pesca. Ma veramente la pesca.
Io vedo una differenza, cioè nella mia vita a Cipro, che mi ricordo che la frutta emanava un odore,
profumo.
Adesso solo se la mangi senti qualcosa, ma se sta qua non senti che c'è
niente.
Una pesca.
Ma sul serio, 2 kg di cosa riusciva a profumare un ambiente grandissimo. Ma il sapore anche di quello, non c'è più.
E primi ricordi di cibo qui a Roma, invece?
Beh, a Roma...
Io ho passato da Milano,
no, ma io ci ho passato...
A Milano, poi di arrivare qui a Roma, primi ricordi di cibo?
Ma a Roma che cosa c'è a Roma?
Lei che si portava che fuori
anno?
A cena.
No, veramente non mi ricordo di...
Ad esempio, qualcuno ci ha detto, usavano, appena sono arrivata a Roma, mi faceva paura il peperoncino, ad esempio. Cioè, sono degli ingredienti che uno ha conosciuto per la prima volta a Roma, volte il peperoncino, il rosmarino. I sardi, ad esempio, ci hanno detto che non usano mai il rosmarino perché è una cosa che cresce nei cimiteri. Come da noi non si usa
il basilico
perché cresce sempre, è legato
pianta,
ai morti, quindi
pianta,
c'era qualche impatto culturale
no,
con il
rosmarino in effetti noi non l'abbiamo usato mai lì, ma usavamo molto il basilico, quella foglia piccola, profumatissima. Quello che non si usa in Grecia.
Sì,
infatti io non trovo più i semi per a me piaceva molto pure nell'insalata per esempio, ma soprattutto nella pasta asciutta.
In Sicilia o a Roma? In Sicilia
sì.
Ma
a Roma c'era un
no a Roma non
qualcosa
ma questa foglia larga
che...
non mi viene di spezzarlo.
Infatti noi abbiamo guarda lo vedi due vasi di basilico grande. Sono io che vado sempre, mi ricordo di andarla a prendere le foglie perché lui
perché non è la stessa produzione di allora, era quello piccolissimo, quello
io
piccolo, e mio padre ricordo era appassionato.
Però se posso rispondere io alla tua domanda per lui, per spiegare una cosa, che lui va molto poco a mangiare fuori e è il cuoco di casa, è lui che cucina. Non sono io, quindi in un certo senso lui ripropone
i suoi sapori
che non ci sono più per questo
momento.
Beh, oddio,
i sapori ma non i piatti,
non la varietà dei piatti.
No, ma neanche i piatti, cioè i piatti siciliani li fa quando vengono ospiti.
Sì, perché ci vuole, richiedono più lavoro, va bene.
Ma sì, una cosa che veramente a me piaceva allora e continua a piacermi è la pasta con le sarde. Che è tipica proprio, è tipica del palermitano e di tutta la Sicilia con piccole variazioni, no? A me piaceva bianca perché mia madre la faceva bianca. Si mangiava molto pesce, quindi questa è a base di pesce e a base di un'erba che cresce spontanea, il finocchino. Quindi la base è il pesce e il finocchino.
Gli spaghetti e il pangrattato.
E poi spaghetti e pangrattugiato sopra, ben brustolito. Insomma, e questo è un piatto che a me piace. E difatti c'è un ristorante a Bagheria, uno, cioè quasi tutti i ristoranti a Bagheria la fanno come primo piatto. E quando, ogni volta che vado lì vado a mangiare un piatto fatto alla maniera antica.
No, vive nel passato, non nel
presente. E cosa è per voi quindi la cucina romana? Cosa è per voi la cucina romana? Come la descrivereste?
Io non so
piatti veloci.
Il discorso è che noi come famiglia mangiamo molto in casa, quindi di fatto la cucina romana.
Quindi siete un po' distanti, cioè non.
Cioè io l'ho vissuta quando ero single e andavo a mangiare nei ristoranti, eccetera, che però già la cucina romana è nel ristorante, poi magari non è la cucina romana della famiglia.
Mm-hmm.
Per cui la cucina romana della famiglia io personalmente non credo, forse lei.
Un po' una situazione diversa, mia madre è veneta, mio padre sì, è di Roma, però ha girato la fine di tutta Italia, a Roma c'è stato effettivamente quando era più grande, e poi ha origini siciliane anche lui, quindi diciamo la cultura che si trasmette poi è un po' diversa. Forse effettivamente cucina romana la proviamo quando si gira per ristoranti comunque. E si prova qualche piatto che ne so, che può essere sempre pasta, perché comunque ce n'è tantissimo, può essere la pasta all'arrabbiata, la matriciana, carbonara, eccetera. Però in famiglia alla fine diciamo si mescolano un po' tante culture che non sono solo quelle di Roma.
E quello che volevo anche dire io, perché penso ai miei amici, credo che a un livello, da un certo livello culturale in su, si mescola molto, no? C'è anche un amore particolare. Io ho degli amici, penso a Giovanna di Cosimo, molto brava nella cucina, ma lei è cucina di tutti, anche molto esotica. Cioè, quindi
una fusione.
C'è un po' una buona globalizzazione, globalizzazione nelle tradizioni, non globalizzazione nell'importazione di McDonald's. Però tradizioni che si mescolano. Mentre invece io credo che una famiglia più del popolo romana, sicuramente mangia più proprio come si mangia a Roma. Per noi è un po' difficile dirlo questo.
Sì, sì, ho capito. Potete spiegare un po' come mangiate? C'è un giorno tipico, la mattina, pranzo, cena, un giorno tipico, insomma.
Mattina non esiste.
Beh, no. Qui ci sono le differenze. Allora, comincio io la mia mattina, per me la colazione è una colazione molto importante, cioè un pasto importante, e mi piace farlo seduta, ma non l'ho trasmesso a nessuno, per cui mi prendo il mio cappuccino, io la mia colazione sarebbe stata come si fa negli alberghi, cappuccino, caffè latte, pane, burro, marmellata, pane abbrustolito, frutta. Poi in realtà il tempo non c'è, uno abbrevia tutto, però comunque mi metto seduta. Poi il pranzo cominciano i guai per quanto riguarda me, perché io molto spesso arrivo a casa tardi, perché già si finisce tardi, il tempo dall'università arrivare a qui mi ci vuole quasi un'ora, per cui molto spesso sono le tre, loro hanno già mangiato. Il più delle volte non il pranzo, no? Non lo facciamo molto spesso insieme, quindi mi arrangio. Poi molte volte ho anche impegni il pomeriggio e quindi mangio qualcosa fuori, e credo come.
Sì, sì. Allora per voi pranzo sarebbe un pasto in cui ognuno fa.
Quasi.
Quando invece stiamo a casa ci sono dei pranzi fatti insieme. Il pranzo tipico, però ecco, rispetto alla mia infanzia in cui si mangiava primo e secondo
a pranzo.
Primo, secondo frutta, la tendenza è fare primo secondo frutta si fa nell'arco della giornata, cioè a pranzo si mangia un primo piatto, una verdura e un frutto, e magari la sera poi si mangia il secondo con una... È una famiglia in cui si mangia abbastanza carne.
E qua, sì, è questo, molte carne.
E poi cena?
La cena è fatta di un piatto, di un secondo piatto, che è molto spesso carne, con contorni di...
Però tutti insieme?
Molto spesso, sì, fino a poco tempo fa tutti insieme, ora lui è molto più girovago, e quindi molto meno, molto spesso ci troviamo noi due, però noi due siamo insieme.
Sì, sì. Verso che ora?
8:30, 9:00
Dalle 8:30 in poi, 8:30, 9:30
Ma non... Sì, sì, 8:30, normalmente è così, ma non...
E che chi cucina? Lui?
Lui è il cuoco, è anche più bravo.
E come decide cosa fare? Cioè, quello che...
Che cosa si mangia lo decido io, lui lo cucina.
Io sono stanco, tanto è vero che minaccio, da un momento all'altro ognuno pensa per sé e basta, insomma, io... Sono stufo di pensare la mattina che cosa si deve mangiare e cosa si deve
mangiare. No, ma per questo io propongo, non perché sono autoritaria, perché gli viene facile
avere un'idea
piuttosto che dover pensare anche a cosa si può mangiare, no? E quindi io dico, vabbè, può fare questo, può fare quest'altro. In realtà è che lui ha più tempo perché sta a casa, io sto molto di più fuori. E poi perché lui è bravo in cucina e io sono molto
bravo. Bravo, io so fare le cose, so fare sempre le solite
le solite cose fatte bene. Questo lo so per certezza perché quando lui va in Sicilia, che quando lui era più piccolo io diventava la cuoca di casa, dopo un po' mio figlio diceva, ma quando torna papà per mangiare bene? Quindi
sì.
È accertata la cosa.
Niente, non abbiamo...
È oggettiva.
Sì.
Ecco, e lei cosa, ad esempio, lei la mattina...
Ma lui
impasto...
però invece è regolare, però, perché
la mattina, per esempio, a me sono rimasto con la tazzina di caffè e con la sigaretta. La sigaretta ormai è più di 20 anni che non la puoi più, però...
Però se la ricorda.
Però, sì, se me la ricordo. Quindi io la mattina semplicemente niente.
Caffè,
però ogni tanto per lui io vado a comprare il cornetto, oppure insomma.
Però non dici proprio la verità, perché ormai la mattina prendi anche lo yogurt.
Ah sì, 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 siccome devo stare attento un po' al mio intestino, devo mangiare un po' di crusca. E allora la mattina, ecco, da un po' di anni, diciamo, preferisco un vasetto di yogurt con questi riccioli di crusca, che mi fanno bene, insomma. Allora sì, questo lo faccio ormai. Ma di solito, insomma, non ho mai fatto una colazione abbondante, se non quando sono fuori nei ristoranti.
Ma il pranzo lo fai sempre, anche se non ci siamo noi, perché ti metti a
Sì, sì, io sì. Il pranzo mi piace invece ricordarmi quando ero piccolo con mio padre. Tanto è vero che lui mi fa impazzire, perché non è mai, insomma, molto spesso.
Non si arriva al momento giusto. È il momento.
Sì, quando lui chiama io devo stare già a tavola.
Cioè, esatto.
Così è.
Soprattutto l'inizio del pranzo.
L'inizio del pranzo.
Se quando non siamo lui dice tutti... è pronta, se non siamo immediatamente seduti a tavolino...
Ma anche ma se sì, ci sei, lui neanche si gira per controllare, richiama.
Entra già in
ma no, non vorrei che il piatto lì si raffreddi aspettando lui che arriva, lei è sempre al telefono, lui è sempre lì a fare i suoi intrulli con il computer, insomma. E questo mi scoccia molto perché insomma,
giovane.
Niente.
I giovani, adesso al telefono.
No, la sera è la stessa cosa, perché lui c'è impegno ormai e se ne va. Lei non ha manco orario, anche la sera è così, insomma. Vabbè, non siamo regolari nei pasti, ecco, questo è vero.
No,
cercate il più possibile.
A casa gli orari ci sono, bene o male, il pranzo è intorno
Se ci sei bene,
due,
se non ci sei...
Il pranzo è intorno alle 2 e la cena è intorno all'8:30, 9:00. Io dal pranzo manco quasi sempre, quasi mai dalla cena, no? A cena molto spesso siamo uniti, tranne quest'ultimo periodo in cui lui sta molto più fuori con gli amici.
Poi mi sembra che voi due siete cresciute in ambiente in cui cibo era abbastanza importante. C'era una cosa abbastanza importante, allora...
Ma no, io direi forse il contrario. Io non tengo al cibo, soltanto è necessario mangiare, perché insomma, questo
mangiare
è vero.
Bene, però.
Però mi piace mangiare il più semplice possibile, così come ho imparato con mia madre, con i miei genitori, insomma. E ormai non è più così, perché ricordo che mia madre nettava, ripuliva l'insalata. Ora invece, che cosa si fa con l'insalata? Si prende un pacchetto delle cose, si arriva, si condisce e basta, insomma.
Che non è fresca,
i tempi sono diversi, ormai non c'è più quella lentezza nella vita per cui uno poteva riuscire a pulire l'insalata, non ci sono più, i tempi sono
tutto più veloce,
dinamici. Io li sto sopportando, non è che
non mi piace.
Ma non mi piace vivere in questo modo.
I piatti preparati li mangiamo solo così. Con gli amici alla fine. Mi mandano la parmigiana, lasagne. Quando siamo da soli è difficile.
Beh, richiedono anche ore.
Appunto io.
È una famiglia un po' così. Che vorrebbe attaccarsi ancora alla tradizione, ma non è più possibile, insomma. Perché c'è, la vita è diversa, la mia con la sua. E anche con la sua rispetto a me, perché lei è in attività di lavoro, io no. Io ormai insomma sono 20 anni che sono in pensione.
Lui è stato un baby pensionato e io sarò una vecchia pensionata.
È un baby pensionato fino a un certo punto, perché 28 anni di insegnamento, no, veramente 24 anni di insegnamento non
io
sono.
Io se ci arrivo andrò in pensione con 50 anni di lavoro.
Sì, non sono arrivato a 35 anni.
Io un'ultima cosa, perché lei ha vissuto molto in Grecia.
Ecco,
ha portato qualcosa
alimentari dalla Grecia.
Ecco, questo è interessante.
Assolutamente.
E c'è c'è qualcosa che lei
della
cerca
Grecia,
di...
Mi ricordo tantissime cose che mi piacciono tanto. Intanto, ecco, quello che lui diceva, l'odore della frutta. Per me l'odore... Il profumo della frutta è legato alla Grecia, le arance greche, le pesche greche. E poi mi piace moltissimo, in Grecia si mangiava come era un mio sogno di mangiare fin da piccola, no? Quando io appunto non mi piaceva questo primo piatto, questo secondo, a me piaceva mangiare un po' di tante cose e questo l'ho trovato in Grecia, cioè la mescolanza dei sapori, poter variare. E per cui... è stata la felicità, cioè il modo di alimentarsi in Grecia per me ha realizzato...
Ha cercato di portare qualcosa della cucina greca nel modo
sì,
in cui
mangiava. Sì, ma sai, non cucinando, certo. Sì, quando ero singola ero molto apprezzata dai miei amici, perché...
Per l'esotismo?
La moussaka era molto buona, e sapevo farlo molto bene, oppure tzatziki, tuttora lo faccio, in quei casi divento io la cuoca. Però non, cioè, con i ritmi che ho, certo non.
Io ho apprezzato moltissimo da quando conosco lei la cucina greca, mi piace moltissimo il pasticcio, per esempio, che ho ricordato all'inizio. Io grosso modo lo ritrovo lì con
le patate, sì,
con, sì, come si chiamano quelle affari, io non ricordo i nomi.
Sì, ma è molto simile.
Oppure lo tzatziki, che non conoscevo e mi piace moltissimo.
Melanzane
salate, sì. Insomma, ecco, questo mi ricorda la genuinità.
Come il baba ganoush.
Ancora in Grecia si riesce a mangiare in modo genuino.
Però, io sono arrivata in Grecia negli anni 70, e ormai sta scomparendo anche in Grecia questo... A parte il fatto che si poteva mangiare bene con poco e in maniera genuina, ma vedo ogni anno che è peggiorato. Lui l'ha conosciuta...
Io l'ho conosciuta 19 anni fa.
E comunque...
vogliamo...
19.
Sì, torniamo ai giovani. Altre domande prima che finisci?
Torniamo, va bene.
Grazie. Allora io faccio una pausa qui. Ritmo ciao.